Il ridotto dell'opera con Davide Fersini.
Ben ritrovati a tutte le persone in ascolto, è una puntata con un fortissimo ma poliedrico e cangiante fil rouge, quella che ci aspetta, perché tutto oggi ruoterà intorno all'Argentina. In quel paese sconfinato, infatti, è stata ambientata la nuova opera di Beat Furrer, Das grosse Feuer, commissionata dall'Opernhaus Zürich e che ha debuttato proprio a Zurigo lo scorso 23 marzo. Da Buenos Aires, e più precisamente dal leggendario Teatro Colonna, ci arriva nell'intervallo la cartolina di Nicola Cattò. E da quella stessa città arriva anche Franco Fagioli, con il quale abbiamo dialogato a proposito dell'ultimo dei grandi castrati, Giambattista Velluti, cui il controtenore superstar ha dedicato la sua più recente fatica discografica pubblicata da Château de Versailles Spectacle. Ma noi partiamo dall'Argentina immaginaria di Beat Furrer. La puntata del ridotto di oggi si apre con la voce di Lee Melrose, interprete del ruolo di Isaac Watts nella nuova opera di Beat Furrer, Das grosse Feuer, in scena a Zurigo fino all'11 di aprile con la Filarmonia Zürich diretta dallo stesso Furrer. Per noi in sala, alla prima, c'era Mario Pagliarani, compositore e ideatore della Via Lattea, festival ticinese che al dialogo con il contemporaneo dedica moltissima attenzione, nonché anche collaboratore di Rete 2. Mario, sei quindi la persona perfetta per dirci, prima di tutto, chi è Beat Furrer.
Beat Furrer è senz'altro uno dei compositori viventi più importanti, questo è un dato di fatto, e per di più svizzero di origine, poi di fatto è diventato cittadino austriaco perché lui giovanissimo è emigrato, in fondo è una sorta di compositore emigrante in Austria, giovanissimo è andato a studiare a Vienna. Ha studiato direzione d'orchestra e composizione, tra l'altro con Roman Haubenstock Ramati, che è un po' un esponente storico della scuola di Vienna, e poi a Vienna ha così svolto tutta la sua carriera musicale. E tra le tante cose che ha fatto Beat Furrer è importante citare la fondazione del Klangforum Wien, che negli anni si è distinto come uno degli ensemble di musica contemporanea più importanti a livello europeo.
Furrer ha compiuto nel 2024 70 anni e non è quindi una sorpresa che sia andata proprio a lui la commissione per un'opera nuova da portare all'Opernhaus di Zurigo. L'opera in questione si intitola Das grosse Feuer. Vorrei che arrivassimo al dunque. Che cos'è questo Das grosse Feuer? Perché questo libretto? Chi lo ha scritto questo libretto? E come mai secondo te Beat Furrer si è interessato di questo argomento?
Il motivo per cui Beat Furrer si è interessato a questo romanzo di Sara Gallardo, scrittrice argentina morta giovane, 56 anni alcuni anni fa, e non molto nota, sta vivendo un periodo di riscoperta e chissà forse anche grazie alla musica di Beat Furrer. Il motivo è semplicemente un suo allievo sudamericano che gli ha regalato alcuni anni fa il romanzo di Sara Gallardo. Bella questa cosa, sì. No? Che da un regalo possa nascere un'avventura del genere, un'avventura addirittura che ha richiesto circa 6 anni di lavoro.
Caspita.
Non è poco. E poi, dal punto di partenza, quindi questo romanzo intitolato Eise Huatz, che è il nome del protagonista, c'è stato poi il lavoro del librettista Thomas Stangl, che è uno scrittore austriaco, a quanto pare piuttosto noto in Austria. Insomma, c'è stato tutto un lavoro complesso di, appunto, scrittura, di riscrittura per arrivare al libretto di Das große Feuer, che è un libretto bilingue.
Ah,
perché costantemente, questa è una delle caratteristiche dell'opera, si passa dallo spagnolo al tedesco. Gli stessi personaggi, questa è una, tra l'altro, delle difficoltà che hanno messo in luce gli stessi cantanti passano da una lingua all'altra in breve tempo.
Ancora la voce di Lee Melrose in Das große Feuer di Beat Furrer, qui in dialogo con il gruppo vocale cantando Admont, che per la complessità della parte corale ha sostituito per questa produzione il coro dell'Opernhaus di Zurigo, già ampiamente impegnato su tanti altri fronti. Prima di arrivare però all'esecuzione e alla realizzazione, sostanzialmente, ti chiedo anche di raccontarci allora in breve di che cosa parla questo Das große Feuer e che tipo di lavoro è stato fatto per portarlo in forma di opera.
Premetto che io sono negato per le trame delle opere. È una cosa che non ricordo mai, ma insomma in questo caso c'è anche poco da raccontare perché non esiste una vera e propria storia. La Stoff, come dicono i tedeschi, la materia di questa opera è in sostanza la vita di questo protagonista Eise Huatz, che è un leader di una comunità di indigeni del nord dell'Argentina, che tra l'altro ha anche un'educazione, diciamo, di tipo cristiana, perché è cresciuto in una missione, è figlio di uno sciamano e quindi ha ereditato dal padre la facoltà, questo è bellissimo, di percepire e di capire il linguaggio degli alberi, degli animali, degli spiriti. E a un certo punto lui racconta che mentre sta lavando i piatti in un albergo, gli appare nel vortice a mulinello del lavandino Dio e gli dice «Deine Hände gehören mir», «Le tue mani mi appartengono», e lui interpreta questo messaggio come una sorta di richiesta di farsi salvatore del suo popolo. Ecco, qui il tema è molto interessante, in questo la scelta di Beat Furrer mi sembra molto attuale, perché sotto ci sta tutto quello che è il problema dello sfruttamento crudele, della violenza con cui le nazioni più ricche sfruttano, e lo sradicamento anche culturale delle popolazioni che vivono, come dicevo in questo caso, nel nord dell'Argentina. E quindi, appunto, noi seguiamo nel Große Feuer la vita di quest'uomo che cerca di salvare il suo popolo. Già all'inizio dell'opera incontra un essere truce di nome Paki, che è il secondo protagonista dell'opera e che è un po' l'altra faccia dell'uomo, no? Questo è un bianco senza assolutamente pietà, un criminale. Lui stesso si definisce «Ich bin ein Ass», «Io sono una carogna», lo dice più volte molto tranquillamente. Quindi tutta la storia, che poi non è una storia, è costruita su questa coppia antitetica,
sì,
no? Il bene, fondamentalmente, Eise Huatz, e il male, Paki. Tra l'altro Paki a me ha fatto ricordare in qualche modo, perché ha qualcosa di mefistofelico, il Nick Shadow della carriera di un librettino di Stravinsky, questo diavolo che accompagna il giovane.
Ma quello è un diavolo simpatico, però, tutto sommato.
Quello è simpatico. No, questo è veramente una carogna. e appunto i due vivono tutta una serie di situazioni. Ecco, l'opera è costruita in 22 scene, ne dico alcune. A un certo punto incontrano lo sciamano Ayo, poi incontrano una veggente di questo popolo Chauanca. Poi una lunga parte si svolge nella foresta dove incontrano degli cacciatori spietati, insomma ci sono scene anche di violenza, poi c'è uno scontro con una specie di attivista, insomma cose anche molto legate ai nostri tempi. E insomma dopo varie vicissitudini i due finiscono in un bordello, Aizehuatz diventa l'uomo delle pulizie di questo bordello, quindi scende nei livelli più bassi della società e lì però incontra Muchacha, che è la terza protagonista dell'opera, questa donna che in un certo senso in tutto questo grigiore, in questa atmosfera cupa, molto angosciante, questa donna porta un raggio di sole, un raggio di luce e di speranza nella vita di Aizehuatz. Ecco, questo potrebbe essere la sintesi, senza dimenticare di dire che alla fine, una fine anche un po' precipitata, Aizehuatz e Paki muoiono per delle uova velenose di rana rococò, questa rana che evidentemente vive a nord dell'Argentina, che per sbaglio Muchacha aveva servito ai due, no? Quindi c'è questa morte e poi è come se la musica si interrompesse, buio in sala e l'opera è finita.
Regen. Holz. Indios. Es riecht nach Regen. In diesem Drecksloch. Kunden. Indios. Fall in den Dreck. Leb im Dreck. Die Erde, dreckige Indios.
Il cattivissimo Paki, interpretato da Andrew Moore nella nuova opera di Beat Furrer, Das große Feuer, in scena, ve lo ricordo, all'Opernhaus di Zurigo. Anche in questo caso la Filarmonia Zurich era diretta dallo stesso Beat Furrer e vi ricordo che tutti gli estratti che stiamo ascoltando sono stati registrati durante la prova generale dell'opera. Mario Pagliarani, ci hai raccontato una trama che però non sottende davvero una storia, un intreccio, e allora ti chiedo di raccontarci come è stata resa dal punto di vista scenico da Das große Feuer.
Ecco, allora, io devo dire che la parte di regia di Das große Feuer è la parte che a me personalmente ha convinto di meno. Nel senso che Beat Furrer, più volte anche nelle interviste che ha rilasciato, dice che lui, sin dall'inizio, sin da quando ha letto questo romanzo e ha pensato di metterlo in musica, ha pensato anche che avrebbe voluto evitare in qualsiasi modo qualsiasi riferimento, diciamo, esotico. Infatti nella sua musica non c'è mai nulla che faccia pensare al Sud America. E invece la regia punta su questo. La regia è tutta riferita al mondo folclorico del Sud America. Oltre al fatto che si tratta di una regia molto statica, è sempre la stessa scena, al centro del palcoscenico c'è un cerchio rotante che in certi momenti fa pensare a una giostra, che si muove più o meno velocemente, quindi questo crea un po' di movimento, ma per il resto è tutto molto statico, le luci tendenzialmente sono piuttosto basse. Chiaro, questo aiuta a creare una sensazione di oppressione, che è probabilmente anche quello che volevano ottenere, perché è poi la sensazione e la condizione in cui vivono questi poveri popoli del Sud America. Aggiungo un dato importante: la regista Tatiana Gürpaka, berlinese, si è gravemente ammalata, quindi non ha potuto seguire la produzione ed è stata aiutata da una co-regista.
E purtroppo, bisogna dirlo, sono gli incidenti del teatro. Nelle scorse puntate del Ridotto ne abbiamo raccontati alcuni: cantanti sostituiti all'ultimo, luci in buca che si spengono. È il bello della musica dal vivo. E allora veniamo alla musica di Beat Furrer.
Sì.
Perché abbiamo raccontato che cosa succede nell'opera, abbiamo raccontato in parte anche quali erano le sue intenzioni. Che musica scrive Beat Furrer per quest'opera E considerato che è stata di un'opera nuova, questa è una domanda importante da fare, è una musica nel suo stile, se così possiamo dire, o nello stile del libretto? Si adatta al libretto o continua a fare se stesso?
No, senz'altro continua a fare se stesso per la ragione che spiegavo prima, cioè lui rifiuta qualsiasi tipo di riferimento esotico o etnico, quindi è sicuramente musica di Beat Führer, anche un po' manierista rispetto a Beat Führer, nel senso che a volte io ho percepito un po' alcuni cliché del suo modo di scrivere, anche cose nuove, ma io vorrei partire da un mio problema personale, perché a me piace andare a sentire queste nuove produzioni perché mi serve per rispondere a una domanda per me importante, e cioè se ha ancora senso oggi scrivere delle opere liriche. Questa per me è la domanda, e quindi per rispondere bisogna andare a sentire, e questo serve per capire un po' da che parte pende la bilancia. In questo caso per me la risposta è un ni, perché quello che è entusiasmante è sempre tutto il lavoro di ideazione e di realizzazione, quindi tutto quello che succede nel rapporto fra musica, scrittura, quindi testo, scenografia, regia, tutto questo è sempre emozionante e non perderà mai questo fascino, soprattutto poter avere i mezzi e le risorse umane e musicali per arrivare a un risultato del genere è sicuramente una bellissima cosa. Poi sul risultato in sé io sono, come dire, forse un po' deluso, ma questo anche perché ho una alta considerazione di Beat Führer, è uno dei compositori che secondo me contano oggi, e tra l'altro, visto che Führer ha già nel suo catalogo vari lavori teatrali, ci sono alcuni titoli che mi hanno particolarmente colpito. Forse più di tutti ce n'è uno che si chiama Begehren, dove secondo me ci sono alcune scene assolutamente straordinarie. Ecco, io in Das große Feuer non sono riuscito ad isolare dei momenti memorabili, questo no. Però c'è un elemento che trovo originale e comunque nuovo sotto certi aspetti, ed è l'idea di inserire come protagonista un complesso vocale di 12 voci, che tra l'altro appunto è questo ensemble vocale Cantando Admont, con sede in Austria, ma fondato da una musicista svizzera, da Cordula Bürgi. E appunto dicevo, tra i momenti più riusciti o che comunque mi sono rimasti nella memoria, ci sono dei momenti di coro, insomma di complesso vocale e orchestra, che creano delle sonorità molto affascinanti, con questi scivolamenti delicati da un suono all'altro. Io credo che il grosso problema di quest'opera, e non è poco proprio perché si tratta di un'opera, sia la dimensione del canto, ecco, che poi è, quando appunto ci si domanda ha ancora senso scrivere un'opera oggi, poi il problema è questo, no? Cioè il canto, il rapporto tra la voce umana e il testo.
La voce di Elena Sorokina, interprete dell'anziana Ciawanka, uno dei tanti ruoli che popolano il palcoscenico di Das große Feuer di Beat Führer. Qui il dialogo era con la fisarmonica di Theodor Anzelotti. Mario Pagliarani, arriviamo quindi alle prove musicali.
Sì, vanno citati tutti perché il livello secondo me era sempre altissimo, a partire dall'orchestra, la Filarmonia Zürich, con anche strumenti particolari, un pianoforte preparato, un clarinetto contrabbasso che non si ascolta tutti i giorni, un flauto contrabbasso, una fisarmonica. Ecco, molto importante questo, il ruolo della fisarmonica, Theodor Anzelotti, tutti, perché nell'opera è quasi un solista lui. Il suono della fisarmonica dà veramente il colore al Grossfeuer.
E tu non lo vedi come un elemento folclorico? Non è uno strumento d'orchestra la fisarmonica?
Ah, questa è una bella osservazione. Bisogna dirlo a Furrer, che non si è reso conto di inserire un elemento folclorico. Assolutamente, assolutamente. Io penso che lui involontariamente abbia ceduto, ma per fortuna. Ecco, quindi Filarmonia Zürich, il complesso vocale cantando Admont, fantastico, fantastico, perché la parte delle voci è veramente difficilissima, addirittura costruita in modo microtonale, per cui c'è stato un lavoro lunghissimo e faticosissimo per apprendere proprio queste armonie che non sono temperate. Però il bello, anche questo è molto interessante, che questo gruppo cantando Admont è un gruppo che si è specializzato sulla musica antica e sulla musica contemporanea, e quindi anche questo dialogo diventa molto bello. Bravissimi.
Abbiamo detto più volte che Beat Furrer ha deciso di dirigere l'opera e lo farà fino all'ultima recita dell'11 aprile. Come è andata per lui?
Appunto, non ci sono parole naturalmente per Beat Furrer. Chi meglio di lui può fare la sua musica, ma non è così scontato. È riuscito a trarre il meglio dai suoi interpreti e i cantanti, direi tutti bravi, con menzione d'onore, per quanto mi riguarda, per i due protagonisti. In particolare il protagonista assoluto, Lee Melrose, Ice Watts, e poi la sua controparte, Andrew Moore, nel personaggio di Paquì, entrambi chiamati a una prova veramente difficilissima. Dietro ci deve essere un lavoro folle, che poi non è soltanto un lavoro musicale, ma anche un lavoro di movimenti nello spazio. Insomma, impressionante la prova di questi due cantanti.
Abbiamo un sacco di altri elementi del cast. Ci sono un paio di domande che vorrei farti. Una ti vede coinvolto come compositore, che giudica il ruolo di un compositore e in parte anche di critico. È un'opera nuova e sappiamo che è difficile tirare fuori la palla di vetro e vederne il futuro, ma secondo te potrà avere vita oltre alle recite che sentiremo qui a Zurigo?
Per come l'ho vissuta io, non ha abbastanza elementi propulsivi rispetto al futuro per avere vita lunga, per come l'ho sentita io. Però spero di sbagliarmi. Io vorrei aggiungere qua, perché sennò mi dimentico, una cosa che mi ha molto colpito in un'intervista a Beat Furrer, dove lui racconta di aver assistito ventenne a Vienna, appunto era già emigrato in Austria, alla Bohème di Puccini, diretta da Carlos Kleiber. È bellissimo, no? Perché lui dice quell'opera lì, pur con questa trama, lui dice così
dozzinale.
Sono d'accordo fino a un certo punto, anche perché si tratta forse di uno dei primi esempi di opera senza storia, quindi
sì,
in un certo senso vicina anche all'impostazione di Das Grossfeuer. Dice: io quando sono uscito dalla Bohème mi è sembrato che la città intorno a me fosse un'altra città. C'era stato così colpito dal canto di Puccini, e l'intervistatore gli dice: ma come, Beat Furrer, lei dice queste cose di Puccini, eppure la sua musica è completamente diversa. E lui risponde: nicht gegen Puccini.
Nulla contro Puccini, e sappiamo che Puccini è una grande passione anche di Mario Pagliarani. Però rimane l'ultima domanda del ridotto, e la domanda è sempre la stessa: vale la pena di prendere il treno, l'aereo, l'elicottero e andare a Zurigo per vedere Das Grossfeuer?
Assolutamente sì, ecco, su questo voglio essere molto chiaro. Magari prendere la bicicletta e scendere perché, ripeto, questi sono dei lussi per noi nel mondo in cui viviamo. Poter stare per due ore in cantati in un teatro dove tutto funziona alla perfezione, dove ci sono cantanti straordinari, c'è un impegno umano di artisti, di professionisti così fantastico, così intenso, che già solo per questo vale la pena, e poi soprattutto per contraddire le mie opinioni.
Intervallo. Una cartolina da Buenos Aires, Teatro Colón.
Se quasi tutti gli argentini sono in qualche modo un po' italiani per discendenza o abitudini, nella musica questo è ancora più vero e non a caso il Teatro Colón, il più bello, famoso e colmo di storie di tutto il continente, è soprannominato la Scala del Sud America. Quello che esiste oggi però non è l'originale, che fu inaugurato nel 1857 con la Traviata e chiuso solo 31 anni dopo. Oggi è sede della Banca Centrale Argentina, non facciamo facili ironie. Per costruirne un altro, l'attuale, che dopo congrui e non inaspettati ritardi aprì il 25 maggio 1908 con Aida, cui seguì nel giro di poche settimane, il 5 settembre, la prima di Aurora di Héctor Panizza, meglio noto con il nome italiano Ettore. D'altronde Panizza era nato nel 1875 a Buenos Aires da genitori italiani, morirà a Milano nel 67, e l'opera in questione era su versi italiani di Luigi Illica e Héctor Quesada. Fu un grande successo, anzi, la canzone della bandiera fu immediatamente bissata dal tenore Amedeo Bassi, un fatto rarissimo in quel teatro. Aurora diventò subito l'opera argentina per eccellenza. È il nome della protagonista, ma anche una metafora di rinascimento della nazione, perché la storia si svolge negli anni della lotta per l'indipendenza, la rivoluzione di maggio del 1810, e narra l'idillio tra la figlia del capo dell'esercito spagnolo e un giovane patriota creolo. Aurora quindi è l'allegoria della storia della rivoluzione intesa come alba storica, è il sole nascente della libertà. Certo, il problema era che l'opera era in italiano, una lingua ovviamente comprensibile, ma non quella parlata ufficialmente in Argentina. Josué Quesada quindi nel 1945 tradusse l'opera in spagnolo, sembra molto male anche, e il 9 luglio, alla presenza del colonnello Perón, che l'anno dopo sarebbe diventato presidente, il trionfo fu più grande che mai. La canzone alla bandiera, ormai chiamata semplicemente Aurora, divenne una sorta di inno nazionale insegnata a scuola, eseguita in tutte le occasioni patriottiche. E l'opera compare con frequenza non disprezzabile ancora oggi nel cartellone del Colón. Ma d'altronde, parlare di compositori sudamericani e opera italiana, tale è in tutto per tutto questa Aurora che risente della scuola verista, ci obbligherebbe anche a una virata verso il vicino Brasile per citare Antonio Carlos Gomes e le sue opere. Forse vi manderemo una cartolina proprio da Rio de Janeiro.
Firmato Nicola Cattò.
Oh,
seconda parte del ridotto si apre con la cabaletta dall'aria di Lotario, tratta dall'Attila di Paolo Bonfichi, un'assoluta rarità registrata nel disco di Château de Versailles Spectacle, intitolato The Last Castrato, l'ultimo castrato, arie per Giovanni Battista Velluti. La voce chiamata a far rivivere uno dei più leggendari divi della storia del canto è quella di Franco Fagioli, controtenore argentino, accompagnato in questa occasione dall'Orchestre de l'Opéra Royal, diretta da Stefan Plevniak. Castrato, si dice per errore, Velluti era stato destinato alla carriera militare e dovette ripiegare sul canto in un'epoca in cui questo tipo di vocalità stava passando ormai di moda. Prima di entrare nel merito della vita e dell'arte di questo interprete, però, devo chiedere a Franco Fagioli il senso del titolo del disco, perché noi sappiamo che storicamente l'ultimo castrato ad esibirsi davanti ad un pubblico fu Alessandro Moreschi, non in teatro però, ma in chiesa. E allora, perché Velluti fu l'ultimo castrato?
Interessante capire che questa grandissima tradizione di castrati nel secolo XIX, dove Velluti fa la sua apparizione, era già una tradizione che cominciava a morire. Lui era veramente, diciamo, l'ultimo castrato a cantare professionalmente sui palcoscenici. E allora, accanto a lui, quando lui cantava, non c'erano altri già da tanto tempo. Lui è stato l'ultimo, ma anche senza concorrenza, no? Senza colleghi. Ha stato, diciamo, in qualche solitudine, no? Di questa arte che esprimevano i castrati. Allora, questo è Velluti. È stato l'ultimo castrato, ma anche molto solo. Non ha avuto la fortuna di forse condividere il palcoscenico, come nel passato una volta si sa che Farinelli ha cantato con Senesino, no? Certo. Questi due grandissimi castrati. Ma invece Vellutino appariva già sempre da solo. E per esempio è molto interessante quando lui è andato a Londra, già da 25 anni che a Londra non si sentiva più un castrato. Allora questo ci mette un po' nel contesto nel quale Velluti ha sviluppato la sua carriera, ha espresso il suo arte, no? C'è un po' di questa melancolia, un po' di questa solitudine, no? Di un'arte che già forse se ne andava, no? Spariva.
È il canto del cigno dei castrati, quello di Velluti, che si esprime in un periodo veramente complicato per questo tipo di vocalità. Nasce nel 1780, quindi a che tipo di scuola si abbevera e si forma Velluti? È chiaramente ancora una scuola dei castrati esistente, anche se già in fase declinante, è corretto?
A me non piace parlare di una scuola dei castrati e di una scuola di altre cose. Per me la scuola che hanno avuto questa gente è la scuola di canto italiano. È quella che oggi chiamiamo bel canto. Ma però dobbiamo capire che il bel canto non è soltanto la musica del secolo XIX. Bel canto vuol dire tutta la tradizione di opera italiana nel suo complesso. Si può chiamare anche bel canto a Monteverdi, no? Nel senso che questa parola, bel canto, rinasce certamente nel secolo XIX come una specie di melancolia di quello che è stato per loro l'età d'oro del canto italiano, che è stato certamente, sì, l'epoca dei castrati. Ma cos'è questo che imparavano i castrati? Cos'è questa scuola? Questa scuola è la scuola di canto italiano e basta, che fa studiare la voce in tutti i suoi registri, no? Il registro di petto, il registro misto, il registro acuto, che fa studiare i trilli, le scale, che fa studiare il cantare sul fiato, che fa studiare la messa di voce. Questo patrimonio immesurabile che ha l'Italia, che si chiama canto italiano. Allora, io non parlerò di scuola di castrati, no, parlerò di scuola di canto italiano, perché anche quella scuola di canto italiano è quella che rimane fino al giorno d'oggi. E certamente l'eredità lasciata dei castrati non è una maniera di cantare di castrati, no, è la maniera di cantare alla italiana. Allora, questa eredità l'hanno lasciato anche ai grandi cantanti dopo, no? I castrati hanno stato anche famosi ad essere maestri delle grandi dive del secolo XIX, no? E anche del secolo XVIII. Allora, Velluti si è formato in questa tradizione. A me piace chiamarla la tradizione, la scuola di canto italiana, che per me scuola di canto italiana e bel canto è una stessa cosa come concetto.
E questa è una risposta molto interessante, perché in parte ci devia rispetto alla questione della formazione vocale del castrato e più sulla formazione artistica e di gusto del castrato, al gusto ovviamente del canto italiano e del bel canto. È però vero che Franco Fagioli, essendosi immerso nelle arie e nella scrittura che è stata pensata per questo cantante, sicuramente si sarà fatto un'idea di che tipo di voce avesse Velluti. Quali erano le sue peculiarità?
Una bellissima domanda. Sai, ho avuto la fortuna di viaggiare, diciamo, su diverse gole. Ho cantato nella gola di Farinelli, ho stato nella gola di Senesino, ho stato nella gola di Caffarelli, di Carestini. E finalmente adesso con la musica scritta per Vellutti. Cantando la musica scritta per questi cantanti, uno riesce veramente a farsi un'idea di come era il suo uso vocale e come era la sua maniera di cantare. Certamente oggi non cantiamo come si cantava prima. Il canto, come tante altre espressioni dell'arte, è sempre condizionata dal suo tempo e si può parlare anche di diverse mode. Allora, quando si va sulla traccia di Velluti, si capisce un po' questo, ma anche sulla traccia di tutti i castrati. Per esempio, oggigiorno, quando si parla di uguaglianza del registro vocale, cos'è l'uguaglianza del registro vocale? Cosa stiamo dicendo? Cosa stiamo cercando? Questo è un concetto veramente moderno che non ha niente a che fare con il concetto di bel canto. Di quale uguaglianza del registro stiamo parlando? No, non ci voleva un'uguaglianza, ci voleva totalmente il contrario, ci voleva la differenza dei registri e questa era una delle grandi arti del castrato. Dopo ereditata per i mezzi-soprani, contralto del 19. Questa specie di dualità nella voce, questa voce, diciamo, maschile e questa voce un po' più acuta. Diciamo, questa possibilità di cantare con la voce di petto e questa possibilità di cantare con la voce di testa, che lo hanno fatto e che lo continuano a fare tanto i mezzi-soprano quando fanno i ruoli di travestiti, no?
Certo.
Perché, diciamo, quando uno ascolta una horn, potrebbe dire che uno sta ascoltando a volte un tenore e una soprano tutti insieme.
Verissimo,
Interessantissimo.
sì. Il recitativo e l'aria di Balduino dall'opera omonima di Giuseppe Nicolini, un'altra rarità presentata nel disco dedicato all'ultimo grande castrato Giovan Battista Velluti da Franco Fagioli, nostro ospite, che in quest'aria ci ha mostrato praticamente quanto stava dicendo sul gusto del canto nei tempi antichi, un gusto che cercava lo stupore del pubblico attraverso un gesto vocale, potremmo dire, atletico.
Ma questo è l'opera. L'opera non ha niente a che fare con l'uguaglianza dei registri. E non era questo l'arte dei castrati. Allora in Velluti si può vedere questo, diciamo, per esempio il concetto di registro misto o registro del mezzo della voce è un concetto abbastanza moderno che forse in passato non era così chiaro. Se noi studiamo un po' la scrittura dei castrati ci vuole capire che loro avevano un uso della voce di petto molto più estensa che quello che si capisce oggi. Diciamo, forse il registro medio non appariva così chiaro, avevano un registro di petto e uno di testa, no? E questo oggi fa la difficoltà, no? A volte quando siamo in fronte a un roll scritto nel secolo XVIII, nel secolo XIX, possiamo provare questa difficoltà, perché anche la maniera di cantare è diversa. Vai ad ascoltare una registrazione d'inizio del secolo XX e vedrai come si cantava, come cantavano le donne, con un uso del registro di petto molto più franco, molto più aperto, molto più libero, diciamo. E dopo, più avanti, è apparso questo concetto del registro medio. Allora, col Velluti cosa si può vedere? Va bene, Velluti era un castrato soprano, no? E allora si vede questo uso completo della voce, non soltanto la particolarità di fare dei belli acuti, ma anche di fare dei belli gravi con la voce parlata, di far vedere questa dualità nel registro, no? La voce grave e la voce acuta. Si vedono anche dei grandi salti, giustamente per far vedere questo. Non era una cosa da nascondere. Per esempio, oggi a volte quando si parla di tecnica vocale si arriverebbe forse a credere che ci vuole nascondere il registro per creare un'uguaglianza del registro. Invece io dico no, perché non è questo il bel canto. Certamente ci vuole un gusto, ci vuole una sensibilità, ci vuole una delicatezza, ma diciamo il goal del bel canto era veramente far vedere la complessità della voce umana nella sua tutta estensione. E allora Velluti fa vedere questo, no? Velluti fa vedere questi grandi salti, degli acuti al grave, tutta l'estensione vocale, certamente delle variazioni, perché anche è un dettaglio molto interessante,
Sì.
perché gli spartiti scritti per Velluti lasciano vedere come il compositore proponeva una linea, ma dopo si sapeva che il cantante finirà per metterle dei abbellimenti, no? E questo si può vedere anche nella musica di Velluti.
Maestro, stiamo arrivando quasi alla fine. Allora, mi rimane ancora da chiederle un'ultima domanda, che è quella del lavoro che è stato fatto con l'Orchestre dell'Opéra Royale e con Stefan Plevniak, perché sappiamo che, come diceva lei, il lavoro sulle arie di questo periodo è ancora un lavoro in cui il cantante è in parte compositore. Che tipo di lavoro avete fatto invece con il direttore? L'ha aiutata, l'ha sostenuta nella scrittura, nella rielaborazione delle variazioni, dell'ornamentazione, oppure è stato un lavoro in assoluta solitudine?
Io come cantante sono stato fortunato prima di andare sulla via del canto a studiare il pianoforte, ho fatto il pianoforte al conservatorio, allora ho avuto questa formazione musicale che mi ha permesso di essere capace di creare le mie proprie variazioni. Nei tempi nostri certamente si gioca un po' sulle idee del solista e sulle idee del direttore, un processo molto interessante che si dà sulla preparazione di un pezzo in particolare. Cosa posso dire di Stefan Plevniak? Sopra di tutto un musico straordinario, un musico così istintivo, così alla ricerca della vera musica, no? Non soltanto dell'ordine, del solfeggio. E allora questo è un cammino veramente emozionante, straordinario. Ci sono tante aree che non sono state mai registrate, allora era veramente una scoperta anche per lui e ha fatto un lavoro con l'orchestra veramente eccezionale ed ispiratore.
E allora noi ci salutiamo con un estratto dalla cantata Il vero omaggio di Gioachino Rossini, perché, ebbene sì, anche il Pesarese scrisse per Giovanni Battista Velluti. Questa è l'aria di Alceo, al conforto inaspettato, eseguita ancora una volta da Franco Fagioli con l'accompagnamento dell'Orchestra dell'Opéra Royale sotto la direzione di Stefan Plevniak per il disco Novità di Château Versailles Spectacle intitolato The Last Castrato, Arias for Velluti. Franco Fagioli, grazie.
Grazie a te.